nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il significato per noi di questa festa dell'Epifania lo troviamo nell'ultima orazione di questa messa, che anche Don Giuseppe, il nostro Don Giuseppe, ha messo all'inizio della piccola regola che noi seguiamo nella nostra vita. In questa orazione noi chiediamo di lasciarci guidare come i magi dalla stella, così anche noi dalla luce dello Spirito Santo che è nei nostri cuori, che riceviamo dal Signore Gesù, dall'Eucarestia, e che dobbiamo invocare in modo da poter trovare alla fine della nostra vita colui che abbiamo già trovato in una certa misura nella fede lungo tutta la nostra vita, il Signore Gesù. Ecco, allora chiediamo questo fin dall'inizio della messa, di poterci lasciar guidare nella vita dalla luce interiore dello Spirito Santo.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetti 1-6. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, al capitolo 3, i versetti dal 2 al 6. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui vi ho già scritto brevemente. Leggendo ciò che ho scritto, potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo secondo, versetti dall'1 al 12. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate, informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore.
Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno, nei ritmi e nelle vicende del tempo. Ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 21 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale il Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima, il 6 marzo, l'Ascensione del Signore, il 2 giugno, la Pentecoste, il 9 giugno, la prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi, nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore, al Cristo che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Questa festa è piena di luce ed è in particolar modo illuminata dalle parole del profeta Isaia. È molto difficile, ma può essere anche molto facile, commentare queste parole se uno accetta di dire solo poco. Queste parole sono molto importanti, hanno avuto un influsso grandissimo e si riflettono nel Vangelo, si riflettono nelle lettere dell'Apostolo Paolo. Abbiamo anche ascoltato oggi un piccolo brano di una lettera detta agli Efesini. La potenza e la grandezza misteriosa di queste parole del profeta possono avere diverse interpretazioni e diverse realizzazioni, diverse applicazioni. Ecco, io vorrei fare vedere solo questo quest'anno, non vorrei fare il commento di ogni scrittura, in particolar modo del Vangelo che abbiamo commentato tante volte, per poi tornare a una conclusione che è quello che ho annunciato all'inizio dell'Eucaristia. Allora, la pagina del profeta Isaia prevede, vede come Gerusalemme, che rappresenta il popolo ebraico in quanto popolo eletto, in quanto popolo che per dono di Dio ha un rapporto speciale con Dio, prevede che Gerusalemme a un certo momento sarà piena di luce, sarà illuminata in modo da illuminare tutti i popoli, tutte le nazioni. È così che abbiamo ascoltato: cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Cammineranno le genti alla luce di Gerusalemme. Perché? Perché la luce di Gerusalemme è la luce stessa di Dio, che finalmente ha posto la sua dimora definitiva, in Gerusalemme. Questa è la grande idea che ha Isaia. Comincia di fatti così: alzati, rivestiti di luce, perché è venuta a te la tua luce. La luce di Gerusalemme è Dio, è Lui la luce. È venuto a te, è in mezzo a te. Ed è chiaro allora che Gerusalemme è trasformata, illuminata. È un'altra Gerusalemme che noi non abbiamo ancora visto, tutta piena della presenza di Dio. E quindi tutti i popoli inevitabilmente sono attirati e cammineranno, si comporteranno alla luce di Gerusalemme. E allora Gerusalemme diventerà davvero la luce del mondo. Ecco, noi abbiamo queste parole, queste promesse di Dio, che trovano una realizzazione nel Vangelo. Il Vangelo vuole mostrare come queste parole hanno cominciato a realizzarsi. Ma c'è un punto soprattutto nel Vangelo che ovviamente noi sappiamo e che perciò rischiamo di dare per scontato, di non sottolineare, perché nel Vangelo ci sono tante altre cose che ci attirano: la stella, i magi, poi c'è anche Erode, eccetera. E se però mettiamo in contatto questa pagina di Matteo con le parole di Isaia, noi vediamo che la cosa più importante di questo Vangelo è l'identificazione della luce. Chi è la luce? Isaia dice: alzati, perché è venuta a te la tua luce. Il Vangelo dice: chi è questa luce? Forse possiamo farci delle domande, naturalmente, perché leggendo Isaia sembra diverso, ecco, questa luce rispetto a quello che troviamo nel Vangelo, un bambino. Ma la cosa fondamentale, ed è quella, è la confessione della nostra fede, ciò che il Nuovo Testamento ci ripete: la luce che è venuta, cioè Dio stesso, che è la luce, è Gesù. È Lui la luce che illumina. Ecco allora il significato anche, penso, del Vangelo. Allora tutto torna, diciamo. È chiaro che i magi vengono, hanno avuto un segno di questa luce e sono visti come una primizia, un inizio delle parole di Isaia: le genti cammineranno alla tua luce. Insomma, nella prima lettura tutto il mondo è luce, è illuminato. Nel Vangelo non è proprio così, bisogna cercare la luce. Eppure, ci dice il Vangelo, questa, la luce di Dio è venuta, è presente in Gesù. Si tratta di trovarla. La seconda lettura, cioè le parole dell'Apostolo, sono state scelte in modo molto appropriato per questa festa, è un piccolo brano della lettera agli Efesini, in cui l'Apostolo Paolo, come vedete qui, introduce quello che vuol dire dicendo che l'ha già spiegato prima, e quindi dovremmo leggere i primi due capitoli della lettera, e insiste su questo, dicendo che guardate che questo è un mistero, significa è qualche cosa che non troviamo nelle scritture, è qualcosa di nuovo, non è stato rivelato alle precedenti generazioni, c'è qualcosa di nuovo che è stato rivelato agli apostoli e io ve ne ho già scritto, e qui lo riassume introducendo però appunto questa sintesi, dicendo che questo è il mistero, come lui lo capisce, come lui lo comprende alla luce dello Spirito, della rivelazione, il mistero del Messia, il mistero di Cristo. Ecco che nelle ultime parole di questa lettura esprime questo mistero. E noi vediamo qui un riflesso delle parole di Isaia. Parole di Isaia, quando si realizzeranno, come? Qui vediamo un'interpretazione, un'applicazione che è dentro la nostra storia, perché qui l'Apostolo, quando dice il mistero di Cristo, significa la Chiesa, sta descrivendo la Chiesa come una novità che non si poteva prevedere. E in che cosa consiste questa novità? Sentite queste parole di nuovo, che le genti, cioè i non ebrei, i non appartenenti al popolo ebraico, a Gerusalemme, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù. Questa è la grande novità, questo è il grande cambiamento, cioè il mistero di Gesù, a condividere la stessa eredità, formando lo stesso corpo e divenendo partecipi della stessa promessa. Comincia dalla fine e va all'inizio. Le genti, attraverso Gesù, sono chiamate a diventare eredi, la stessa eredità. Quando dice la stessa eredità, non significa l'eredità che noi condividiamo tra noi. Lui vuol dire l'eredità di Israele. Anche le genti, attraverso Gesù, sono chiamate a condividere l'eredità che Israele ha, che a Israele è stata promessa, che è Dio stesso. L'eredità di Israele è Dio. Quante volte c'è nella scrittura? Israele è l'eredità di Dio, lo dice Dio, tu sei la mia eredità. E Dio è l'eredità di Israele, e le genti sono chiamate attraverso Gesù ad avere la stessa eredità. In che modo? Formando un corpo solo con Israele. Questo era il punto centrale al tempo in cui l'autore scriveva, ricordare questa necessaria unità fra le genti e Israele in Cristo. Sta parlando della Chiesa. E poi questo avviene, dice, attraverso il Vangelo, attraverso l'annunzio del Vangelo. Ecco allora che noi vediamo qui il mistero della Chiesa come la realizzazione delle parole di Isaia. Poi io penso le parole di Isaia forse sono così grandi che prevedono anche la conclusione di tutto. Ancora noi non siamo nella conclusione, cioè quello che il libro dell'Apocalisse presenta come la Gerusalemme. Notiamo che di Gerusalemme sempre si parla, non di un'altra città, però una Gerusalemme che scende dal cielo. Ecco, qui le parole di Isaia si collegano con quelle parole, ma nel frattempo si realizzano attraverso Gesù nel mistero della Chiesa, che è il mistero della riunificazione dell'umanità. Qui in particolare si sottolinea il fatto che tutta l'umanità, tutti i popoli, attraverso Gesù hanno la stessa eredità, possono attingere agli stessi beni. Ecco allora, finendo, che cosa dobbiamo chiedere per noi? Beh, dicevo già all'inizio della messa, noi oltretutto a questo siamo appesi anche con la nostra regola. Don Giuseppe ha preso l'orazione, l'ultima orazione di questa messa, e ha fatto di questa orazione ciò da cui scaturisce tutta la nostra vita, la vita di consacrazione, no? Non ha solo citata, l'ha messa in testa la regola come fonte della regola, indicando così però per tutti i credenti in Gesù un'idea profonda, centrale della vita cristiana, che deve consistere sia come dono, sia come impegno, nel seguire, nell'essere illuminati dallo Spirito del Signore. Altrimenti noi pensiamo di fare cose buone, magari lo sono anche, ma non è esattamente la vita in Cristo di cui si parla qui, che è quella di dipendere dallo Spirito Santo, cioè di fare in modo che nella nostra vita, nella nostra giornata, lo Spirito del Signore prevalga sul nostro spirito. Anche noi abbiamo uno spirito, abbiamo pensieri, sentimenti, volontà. Devono essere illuminati, sostenuti e guidati da un altro spirito, che è lo Spirito Santo. Questo Spirito Santo si riceve nei sacramenti, nel battesimo, nell'Eucarestia, dalla parola di Dio. E Don Giuseppe ha sempre insistito, bisogna anche continuamente invocarlo. Cioè bisogna mettere fra noi e i nostri pensieri, le nostre azioni, un momento in cui si invoca lo Spirito. E quando non lo facciamo, e succede che non lo facciamo, vi assicuro che succede, e molto anche, può succedere, avviene che nonostante la nostra fedeltà o la nostro impegno, non è più la vita dello Spirito, o lo è molto meno, perché non è che noi possiamo facilmente misurare questo, non abbiamo noi, è un altro che misura, però ci accorgiamo che i nostri pensieri, la nostra volontà non sono ispirati, non sono sostenuti da quella luce, da quella forza che viene dallo Spirito Santo. Ecco ciò che Don Giuseppe voleva sottolineare nella vita cristiana, di tutti i cristiani devono essere così. Ciò che ha messo all'inizio della regola e che è strettamente legato a questa festa, ecco, è anche il frutto per noi di questa festa.